sentito, andiamo in Georgia, l'abbiamo sentito nelle news, ci siamo soffermati anche sui principali titoli questa mattina che raccontano quello che sta succedendo. Il Parlamento della Georgia ha approvato in terza e ultima lettura la controversa legge sulle influenze straniere, sugli agenti stranieri, che è stata soprannominata dall'opposizione una legge russa, che di fatto orienta la Georgia verso la Russia piuttosto che verso l'Europa, come invece la maggioranza dei cittadini georgiani sicuramente vogliono, aspirano, anche perché stanno continuando a scendere in piazza in manifestazioni sempre più importanti. In realtà sta aumentando anche proprio la forza e la violenza della repressione. Lo ricordiamo sempre, proprio la scorsa primavera 2023, furono proprio le importanti manifestazioni di piazza, quantomeno a sospendere, a rimandare l'approvazione di questa legge, che invece adesso è arrivata, sospinta dal partito Sogno Georgiano, che in realtà nel suo mandato elettorale proponeva un percorso assolutamente filo europeo e filo atlantico. Quindi di fatto c'è anche non sono i cittadini che hanno cambiato idea, ecco, questo è importante anche sottolinearlo, e poi andiamo nei dettagli. Adesso in realtà il testo passa in lettura e approvazione al presidente, anzi alla presidente, che ha tempo 2 settimane per porre il veto, approvarla. La presidente ha già annunciato che porrà il veto, però in realtà il partito ha dei numeri tali in Parlamento che dovrebbe facilmente aggirare il veto presidenziale. Facciamo un punto situazione, ci colleghiamo con Marilisa Lorusso, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso, esperta in diritti umani, perito per le corti negli Stati Uniti e nel Regno Unito per i richiedenti asilo da Georgia, Armenia e Russia. Buongiorno, bentornata Lorusso.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ho fatto veramente una sintesi di quello che è successo, ma il senso di quello che sta avvenendo in Georgia, domanda che ti faccio sempre per capire non solo quello che oggi raccontiamo passo passo, ma lo scenario che si va a disegnare, dunque la direzione.
Sì, teniamo presente che parliamo di un paese il cui 20% del territorio è occupato dalla Russia, quindi è un paese che ha una scelta di orientamento politico abbastanza obbligata. È andata a guerra con la Russia nel 2008 per il controllo di Abkhazia, Ossetia del Sud, e che si trova oggi con un partito di governo che, come avete detto, sta tradendo il mandato elettorale, nel senso che quando Sogno Georgiano è stato eletto con una convincente maggioranza, insomma 90 seggi su 150, i numeri come avete detto ci sono per passare le leggi, è stato eletto nel 2020, l'ha fatto sulla base di una piattaforma europea, promettendo chiaramente un'integrazione nell'Unione Europea e di chiedere la candidatura entro il 2024. La guerra in Ucraina ha rimescolato un po' tutto, nel senso che poi si è aperta la finestra per i paesi del partenariato orientale di presentare la candidatura precedentemente, e lì in verità il governo aveva molto tentennato, era stata molto la presidente a prendere l'iniziativa, a spingere per cogliere questa occasione al volo, temendo che questa finestra poi si richiudesse. E si crea anche una spaccatura che vediamo anche in questi giorni fra il governo e la presidenza. Abbiamo istituzioni dello Stato che si stanno muovendo in modo molto diverso e molto conflittuale. La presidente appunto è filo occidentale nettamente, anche di formazione filo occidentale, e incontra continuamente rappresentanti dell'Unione Europea, preme molto sulla via dell'occidentalizzazione dell'Europa, che peraltro della Georgia, che peraltro è sancita dalla Costituzione.
Infatti, quindi, tu ce lo spiegavi anche in uno dei nostri ultimi collegamenti, c'è proprio un articolo della Costituzione che parla e punta all'integrazione euro-atlantica, con buona pace di Putin.
È l'articolo 78 della Costituzione, adottato in un momento di crisi del paese, dopo un referendum, e quindi che appunto parla chiaramente della volontà euroatlantica del paese, appunto una volontà che è anche largamente basata sul fatto di essere occupati dalla Russia. Infatti la Presidente si muove anche molto in base a questo articolo, dicendo: io sono anche il garante della Costituzione, ho il dovere di seguire le indicazioni costituzionali, al di là di quella che è la mia volontà politica in merito. Il partito di governo appunto ha tradito questo mandato, ed è un partito fondato da un oligarca, Bidzina Ivanishvili, che è molto in odore di Russia, nel senso che la sua fortuna economica è una fortuna economica che è il 30% del PIL nazionale, stimata in queste dimensioni. Quindi chiaramente abbiamo un rapporto totalmente sproporzionato fra la capacità di questa persona di incidere sull'economia e anche tutto quello che comporta chiaramente l'economia, il controllo dei media eccetera eccetera, rispetto alle altre forze politiche, ma anche rispetto al proprio partito stesso, che è chiaramente un partito di tipo padronale e che ha mantenuto, nonostante abbia dichiarato di essersi slegato dalla Russia, legami molto forti economici con la Russia, cosa che sappiamo grazie anche alle indagini di organizzazioni interne alla Georgia, organizzazioni non governative come Transparency in Georgia, che sarebbero tra l'altro destinatari della legge che è stata accolta in terza lettura ieri. Quindi insomma chiaramente c'è una volontà di silenziare anche quello che può riguardare possono riguardare gli interessi dell'oligarca che controlla largamente il paese, diciamo.
Ma per capire, allora, noi abbiamo un partito che guida e ha i numeri importanti in Parlamento, guidati da questo oligarca filorusso, poi insomma assolutamente potente, perché il 30% del PIL che lo sia rappresentato soltanto da lui la dice lunga. Giustamente ci facevi, perché la domanda sarebbe stata: ok, ma lui è uno, il resto del partito, poi ci spieghi che è un partito padronale, quindi molto probabilmente ha le giuste leve per tenere, come dire, a sé, legati alla sua volontà, evidentemente anche tutti i suoi deputati, perché altrimenti non si spiega, cioè perché proprio questo, come si fa ad avere un tradimento così netto del mandato elettorale? Cioè io mi presento proponendoti una mia visione, un mio percorso per il paese, poi arrivo e succedono cose, ovvio, certo. E a quel punto cambio completamente e vado nella direzione opposta, cioè da ovest vado verso est, così anche geograficamente spieghiamo meglio il cambio di direzione.
Nel loro caso verso nord.
Hai ragione. Nel loro caso verso nord, hai perfettamente la sì, geografia sì. Non è un'opinione, hai ragione. Come si spiega?
Assolutamente sì. Ovviamente la leva non è solo sui deputati, è proprio la stessa squadra di governo che proviene dalle riga delle sue numerose attività economiche, insomma, dalla propria banca, il primo ministro, il ministro degli interni, che come avete detto è protagonista di una repressione fortissima in questi giorni, veniva dalla sua sicurezza personale, quindi abbiamo proprio una personificazione completa delle istituzioni dello Stato e anche una grande manipolazione, nel senso che questa legge non viene descritta chiaramente come legge russa dalla maggioranza, ma viene descritta come legge europea, legge americana, una legge che garantisce la trasparenza è un valore europeo, con diciamo delle tatticismi comunicativi che tendono a delegittimare l'ipotesi che sia una legge che avvicina all'Europa, anzi ha sempre accusato il sogno dell'opposizione di allontanare il paese dall'Europa criticando l'operatore del governo, quindi voi esponete i limiti del paese così poi non ci danno lo status di candidato, così poi. Quindi insomma tutta una serie di manipolazioni che comunque confondono le acque, creano confusione rispetto a quello che insomma un disegno che dall'esterno probabilmente si vede molto più facilmente che dall'interno. Appunto c'è un enorme controllo dei media e va detto che questa legge, così come è stata approvata ieri, su 4 destinatari di questa definizione di agenti stranieri, 3 riguardano chi dissemina informazioni, quindi la carta stampata, radio, televisione certo. E informazione via internet, quindi è chiaramente una legge che metterebbe, si parla insomma di una bielorussificazione della Georgia, ecco, per ricordare cosa è successo in Bielorussia negli ultimi 4 anni.
Che lo ricordiamo, perché ne avevamo già affrontato, ti avevo già posto la domanda, sono tanti gli elementi che ricordano la Maidan Ucraina, no? Anche lì in Yanukovych sì. Che si era presentato alle elezioni proponendo un certo progetto, un certo programma e invece certo. Poi rispetto alle aspirazioni degli ucraini di avvicinarsi all'Europa e dimenticare e staccarsi dal passato russo-sovietico, insomma quello che è successo, perché anche lì si parla spesso, perlomeno certa sì. propaganda propaganda parla di golp in Ucraina contro Yanukovych, invece il golp l'ha fatto a se stesso, nel senso, no? Nel momento in cui tu tradisci un mandato elettorale, non è che il cittadino dice ah vabbè, pazienza, vediamo che succede adesso. Ovviamente dice no, io ti ho votato.
Esatto, per mesi a dire sì, ma tanto adesso poi noi avremo l'associazione, lo status di associazione con l'Unione Europea, e poi al momento di firmare ha detto no, ma aspetta, dobbiamo rivederlo, non lo firmiamo più. E chiaramente questa volta Gabbana all'ultimo ha causato poi un'enorme rabbia popolare, così come questa situazione si è creata, che peraltro poi a seguito l'occupazione dell'Ucraina orientale, poi l'annessione, insomma la guerra in corso. In questo caso andiamo a processo opposto, prima c'è stata la guerra nel 2008 dicendo che bisognava proteggere le minoranze linguistiche in Ossetia, e poi già che c'erano anche in Abkhazia, e poi appunto c'è stata questa cosa di dire nel 2023, come avete ricordato, facciamo questa legge per la trasparenza, per essere più europei. Poi dopo che c'erano state rivolte di piazza, arresti, violenze, no, non la proponiamo più sta legge, basta, finita. E adesso quest'anno, a distanza di un anno, di nuovo nell'anno delle elezioni, di nuovo viene rispolverata questa legge con un cambiamento assolutamente cosmetico solo del titolo. Quindi insomma chiaramente abbiamo processi simili di volta Gabbana all'ultimo che causano una grande reazione popolare. Chiaramente l'elettorato si sente tradito e si sente in pericolo, perché comunque la guerra in Ucraina ha posto i paesi post-sovietici e davanti a un dilemma esistenziale, cioè questa dottrina putiniana che la Russia ha confini, che viene più volte, che è stata più volte ripetuta dalla leadership russa, e che è giusto, come sostengono molti, molte trombe del potere di Mosca, riappropriarsi di quello che è stato, che erano i territori dell'Unione Sovietica, che chiaramente pone questi paesi davanti a un dramma esistenziale. Quindi le reazioni sono molto forti da parte della popolazione. Era un po' lo spirito dei primi anni 90, ecco.
Certo, infatti, assolutamente. Ma poi ricordiamo che appunto dalla disgregazione dell'Unione Sovietica la Georgia ha vissuto due guerre, quella del 2008 per la questione appunto Abkhazia e Ossetia del Sud, ma anche quella del 93, quindi poi insomma veramente storia recente, no? per questi paesi. Ma adesso, con la prospettiva anche delle elezioni, dovremmo aspettarci, a questo punto, guardando la manifestazione di piazza, un completo ribaltamento, cioè certo la non conferma di sogno georgiano. Cosa ti aspetti? Due minuti.
Molti si sono posti questo problema: perché suicidarsi politicamente adottando una legge così impopolare nell'anno delle elezioni? Esatto. Allora, ci sono varie analisi di questo. Da un punto di vista funzionale alle elezioni, c'è l'ipotesi che questa legge sia voltata anche a rendere più possibili i brogli, nel senso che chiaramente questa è una legge che delegittima, perché il quarto target della legge sono le organizzazioni non governative, quelle organizzazioni non governative che negli anni passati hanno avuto spesso la capacità di creare tabulate parallele del conteggio dei voti e dimostrare brogli. Ovviamente adottando in fretta e furia, entro, le elezioni sono ottobre, quindi adesso siamo a primavera, c'è il tempo di adottare la legge, pubblicarla e rendere possibile, quindi perseguire le organizzazioni non governative e rendere più possibili i brogli. Questa è una delle implicazioni chiaramente dell'adozione della legge. Un'altra ipotesi è che questo patto di ferro che questa legge genera con la Russia possa permettere in qualche modo al governo di ottenere qualcosa dalla Russia nel frattempo. Non è chiaro cosa, gli avvocati sono arrivati a dire ma non è che ci impongono di sederci al tavolo con la Georgia, arrivare a una qualche forma di confederazione eccetera eccetera, perché chiaramente la questione dell'integrità territoriale ha un grosso seguito. Questa è una delle letture. Il governo pare sostenere che sì, adesso c'è tutta questa manifestazione, il primo ministro ha detto adesso vi stancate un po', ora che è arrivata le elezioni vi è passato, vi sono passati i bollenti spiriti, facciamo una normale campagna elettorale e basta. Un'altra è poter spingere il governo, però questa implicherebbe la partecipazione della Presidente, è molto difficile ottenere questo, spingere la violenza a livello tale da dover imporre lo stato di emergenza e quindi rimandare le elezioni. Però appunto lo stato di emergenza deve dichiarare la Presidente e chiaramente non troverebbero sponda. Quindi io credo che al momento si sta vedendo solo una parte del progetto che sottostà questa legge e questo è solo il primo passo. La Presidente ha ha fatto riferimento a questo. C'è un quadro più complesso, c'è questa legge, c'è un'altra legge sulla propaganda omosessuale, c'è una legge sul rientro delle proprietà offshore, insomma c'è tutto un quadro che si sta muovendo intorno a questo oligarca fondamentalmente.
E io ringrazio sempre Marilisa Lorusso, sempre un piacere averla con noi. Buona giornata.
Grazie
Marilisa, a presto. Arrivano
buona
le
giornata.
News.